come sentite. E il mio compito è di introdurre brevemente l'ospite di oggi, che ovviamente conoscete tutti molto bene, Olito Domenichini, qui alla mia sinistra, che sarà il relatore al quale è stato affidato il compito di aprire questo ciclo di incontri che abbiamo chiamato Biblioteca della Grande Guerra, che ci accompagnerà anche se non con una cadenza fissa lungo questo centesimo anniversario del primo conflitto mondiale. Mi pare sia un ottimo modo, per celebrare in qualche modo questo anniversario, facendo, credo, quello che gli storici dovrebbero sempre fare, e cioè andare alle fonti. E questi libri, i libri di cui parlerà questa sera Olinto, che vi ricordo sono La mia guerra di Giorgio Pinicima e Battaglione Valdadige di Ersilio Michele, sono ormai delle fonti, degli strumenti che gli storici usano, e Olinto, che è un ottimo storico, usa per ricostruire la storia della Grande Guerra. Io vi propongo solo un paio di riflessioni molto veloci. Ho cercato un attimo di vedere in questi ultimi tempi, di capire un po' come è stata gestita questa prima parte di anniversario, di centesimo anniversario, che come sapete va dal 15 al 18 per noi, dal 14 al 18 per il resto dell'Europa. E mi pare, questa è un'impressione mia, che io mi sono fatto questa idea, a livello pubblico e ufficiale, troppo spesso si è finito per parlare, anzi per produrre una sorta di lungo, io l'ho definito un po' così, tra virgolette, piagnisteo, che si è risolto di fatto in un pianto collettivo per i 650.000 morti, 680.000 morti. È come se, io ho avuto questa impressione, non so se anche voi, è come se un popolo intero, cioè non italiani, non fosse ancora riuscito a rielaborare quel lutto. È come se inconsciamente ogni volta che si parla di grande guerra riemergesse la questione del professor Costani che mi sta mandando da diavolo prima ancora di iniziare. È come se, questa è la mia idea, poi insomma eventualmente si può anche discuterne, anzi non senza eventualmente, si può assolutamente discutere, si deve discutere. È come se, e ripeto, sto parlando di momenti pubblici, istituzionali, affidati soprattutto a rappresentanti politici, è come se appunto ogni volta che si parla di grande guerra ci si trovasse in qualche modo a dover come chiedere scusa per questi morti, o chiedere scusa a quei morti. Non so se vi è mai capitato di partecipare a qualche cerimonia pubblica, questa è l'impressione che è emersa e che è peraltro condivisa da un altro storico, certamente molto più importante di me, che è Mario Senghi, di cui tra un attimo vi leggerò alcune parole. Insomma, secondo me è come una sorta di processo psicologico collettivo, che forse in parte è anche naturale, e che ci impedisce però ancora di riflettere, di parlare di grande guerra da storici, di ragionare sulla grande guerra come oggetto di storia e non soltanto come oggetto di memoria. E infatti, non perché questa cosa l'ho detta io, ma perché appunto è avvalorata dalla riflessione di uno storico importante come Snegli, leggevo un'intervista fatta proprio a Mario Snegli e pubblicata sulla rivista online 900.org, che è la rivista degli istituti della storia della resistenza, dedicata soprattutto agli insegnanti, cioè si discute prevalentemente di didattica della storia, e Snegli appunto rilevava in apertura dell'intervista, è molto lunga questa intervista, rilevava la straordinaria tenuta della Grande Guerra come memoria, come occasione per le politiche della memoria, ma contemporaneamente niente affatto come oggetto di storia. Invito ad avere ben chiaro le distinzioni tra storia, memoria e politiche della memoria. E poi ancora, diceva sempre Snelli, girando molto nell'ambito delle politiche della memoria, cioè dell'anniversario, mi accorgo che c'è bisogno di questa sottolineatura praticamente ogni volta. La confusione tra storia e memoria è universale, e anche quella particolare ricaduta della malattia che ci affligge oggi, cioè il presentismo, come lo chiama lui, che si manifesta con i nobili vestiti dell'educazione civica, che è una variante particolare delle politiche della memoria. Snelli, da fine storico qual è, conia questo termine. Il presentismo che cos'è? Non è altro che il ragionare su un evento, intorno ad un evento storico, partendo da riflessioni che valgono per il presente. Il rischio che rileva agli Snelli qual è? È che si continui a parlare di guerra pensando alla pace. Cioè bisogna dimostrare che la guerra è una cosa brutta, e quindi si parla della grande guerra per dimostrare che la grande guerra è stata una cosa brutta. Il che può essere condivisibile, insomma, siamo tutti d'accordo che la guerra sia una cosa brutta, ma non ci aiuta a dire nulla di più sulla grande guerra di quello che già è stato detto. E che però questa cosa sia, come dire, di dominio abbastanza pubblico, lo testimonia un'altra intervista di un altro grande storico, che è Antonio Svelli, e vi lascio poi con questa, un altro grande storico del primo conflitto mondiale, il quale apre la sua intervista sempre all'interno, sempre contenuta in questa rivista online, 900.org, ripercorrendo la strada che io ho definito classica della storiografia sulla Grande Guerra. E infatti lui dice, anche chi ci tiene a rivendicare l'orgoglio per la vittoria, non ignora e non nasconde che l'entrata nel conflitto fu, in Italia, assai più che nel resto delle grandi potenze europee, frutto di una decisione a lungo meditata e infine imposta dall'alto ad un paese riluttante. E fa riferimento a questa intervista fin da subito, ad esempio, ad un film che forse avete visto, Torneranno i prati, di Ermanno Olmi, che lui cita come film importante per ricordare proprio l'insensatezza della guerra, e dice il suo titolo esprime una speranza che un giorno la ferita sarebbe stata rimarginata, ma indirettamente ci ricorda che in realtà non lo fu e che i segni della guerra rimasero per certi versi indelebili. E poi richiama alcuni dei motivi classici, come dicevo prima, la grande guerra come trasformazione radicale del mondo, dopo la grande guerra nulla più fu come prima, come evento assurdo e assolutamente da evitare, come momento di incubazione dei totalitarismi. Sono tutte cose sulle quali si può discutere, si può essere anche d'accordo, che però hanno quel piccolo problema di mettere, di far ragionare sulla grande guerra sapendo già che cosa è accaduto dopo. Per chi ha assistito a una bellissima conferenza, presentazione del libro Mussolini socialista in società letteraria, ha notato come Gentile sottolineasse in continuazione questo aspetto, ragionare su Mussolini socialista senza pensare che poi Mussolini è diventato fascista. Altrimenti non riusciremo mai realmente a capire. Questa è una cosa che sembra facile, in realtà non lo è, perché noi anche inconsciamente siamo condizionati, ma che deve essere, su questo io sono assolutamente d'accordo, deve essere un punto centrale della metodologia usata dagli storici per affrontare un determinato evento, altrimenti rischiamo di parlare di altre cose. Detto questo, entrambi gli storici in realtà chiudevano un po' il loro discorso cercando di puntare su cosa? Su una questione molto, molto importante, e cioè ritorniamo alle fonti. Ritorniamo a leggere i documenti e ritorniamo a leggere soprattutto quei testi che ci aiutano a raccontare meglio, in maniera più completa, la Grande Guerra. E in questo senso mi pare che l'incontro di oggi con Olinto sia assolutamente importante e centrale. La rilettura e la riscoperta di due testi, ce lo dirà Olinto, sostanzialmente dimenticati, credo anche la stessa difficoltà a reperirli testimonia il fatto che sono stati dimenticati, e che però immagino, questo mi raccontavo, io non li ho letti purtroppo, immagino siano due documenti importantissimi per parlare di Grande Guerra. Ismenghi, chiudo veramente, rifletteva anche sugli altri anniversari, che citava prima Roberto di sfuggita, gli altri anniversari, cioè il 70° della liberazione e il 150° l'anno prossimo del Veneto all'Italia. Su questo non si può ancora dire nulla perché deve ancora arrivare. Sul 70° della liberazione, Ismenghi diceva, è passato assolutamente sotto traccia. Perché? Perché la resistenza non interessa più a nessuno. Non conviene più a nessun partito politico parlare di resistenza, perché la resistenza è divisiva in Italia, divide, non unisce, e questo è, scusate la nota polemica, è il risultato di decenni di politiche educative completamente sbagliate. Per cui adesso è possibile che ci sia un vicepresidente del Consiglio regionale che rivendica sul giornale tranquillamente che Mussolini ha fatto delle cose buone, ma il problema non è lui.
No,
ha sbagliato soltanto, fare l'alleanza con
lui.
Ma il problema, secondo me, il problema non è lui. Non è lui che ha tutto il diritto di pensarla come vuole. E il problema non è neanche il fatto, semplicemente il fatto che lui sia un politico importante, che abbia un ruolo istituzionale importante. Il problema è che la società non ha gli anticorpi per emarginarlo politicamente parlando. Perché questo, non è che in Germania non ci siano i nostalgici che vivono, ci sono, ma non arrivano probabilmente a ruoli pubblici. Chiuso parentesi, lascio volentieri la parola a Olinto, perché sono molto curioso di sentire quello che ha da dirci. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui naturalmente, grazie al Presidente e al Direttore che mi hanno affidato questo compito di iniziare il ciclo La biblioteca della mia guerra, della grande guerra, il titolo del libro mi ha tratto un po' in inganno, e ovviamente grazie a voi che siete venuti. Volevo premettere le ragioni per cui ho scelto questi due libri, è che si tratta, come diceva direttore adesso, che si tratta di opere sostanzialmente sconosciute e anche dimenticate, secondo me a torto, perché soprattutto il secondo, quello di Vinici, ma quello che presenterò per secondo, è un libro molto bello, secondo me anche importante, perché consente di capire meglio la mentalità di certi giovani che andarono volontari in guerra, perché appunto Vinici era un volontario. L'altra ragione che mi ha indotto a presentare insieme è perché i due autori hanno partecipato in prima persona alla Grande Guerra, trovandosi sempre schierati in primissima linea nell'inferno della trincea. Nel primissimo inferno si potrebbe dire anche di peggio. Ecco, ai fini letterari ovviamente non è necessario che l'autore abbia assistito alle vicende che descrive per realizzare opere importanti. Omero non ha partecipato alla guerra di Troia, però insomma ha prodotto poemi che ancora oggi studiamo. Tuttavia, per chi si occupa di storia, ascoltare la diretta testimonianza...
È andato via?
Tutto a posto. Per chi si occupa di storia, cioè, ascoltare la diretta testimonianza dei protagonisti, di quelli veri e non di quelli che parlavano dalle retrovie, è indubbiamente utile, soprattutto se ci si riferisce a importanti episodi che nel comune sentire, nella storiografia, hanno generato spesso luoghi comuni, discussioni e contrasti. Un altro motivo è il fatto che Vinici e Michel sono i due autori dei due libri. Michel ha un nome un po' francesizzato perché la famiglia si spostò in Francia, Michel diventò Michel e poi lui tornò in Italia e mantenne quella forma grafica del cognome. Hanno combattuto tutti e due nello stesso reparto, il battaglione Alpini Valdarce, guarda caso. E in questo reparto hanno combattuto insieme due delle più importanti battaglie che si svolsero sul fronte di Tontino, cioè l'undicesima e la dodicesima, quella della Bainsizza e di Caporetto, che furono due tra le battaglie più importanti che si combatterono sul fronte di Gionzo. Poi anche in comune questi due personaggi hanno anche il fatto di essere entrambi ufficiali di complemento, non sono ufficiali di carriera, non è il loro lavoro quello di fare i militari, e di provenire da un'analoga classe sociale, almeno questo lo presumo, perché per quanto riguarda Michele ne ho la certezza, per quanto riguarda Vini non sono riuscito bene a stabilire qual era la sua famiglia di origine, ma dal tipo di studi che svolge, da quel poco che dice della sua casa di residenza, fa capire che entrambi appartenevano alla borghesia medio-alta. ed erano entrambi formati agli studi umanistici, entrambi, tutti e due. Il loro ingresso nell'esercito avviene per strade diverse, ma non opposte però, anche se adesso apparentemente può sembrare così. Poi vedremo perché non opposte. Cioè, Vincima è un volontario, è un giovane di 23 anni, studente universitario, come tanti volontari che ci furono nella Prima Guerra Mondiale, e viene subito assegnato al battaglione Valdarzi, e lui fa tutta la guerra nello stesso reparto, in questo battaglione, che fra l'altro, lo dico anche se non conta nulla, era formato tutto da veronesi, era un battaglione nato qua a Caprino Veronese, faceva parte del 6° Reggimento Alpini, ed era formato quasi tutto da veronesi, a parte gli ufficiali che invece avevano provenienze regionali varie. Ecco, lui ha 23 anni, l'altro invece, Silvio Michele, nel 1915, quando l'Italia entra in guerra, è già un uomo di 37 anni ed è un richiamato alle armi. Quindi si incontrano quando Michele assume il comando del Val d'Adige, che ha già sostenuto però varie battaglie, soprattutto sul Pasubio, con Isugna, sull'Amagazures, e si dividono dopo dove? Si divideranno a Caporetto, perché a Caporetto, dove affrontano una prova più dura, come vedremo, Michele viene gravemente ferito, però viene portato in salvo e dopo qualche mese ricomincia a combattere. Bini invece è catturato dai tedeschi e diventa uno, ne avevamo parlato l'anno scorso, dei 600.000 prigionieri italiani costretti ad affrontare una detenzione durissima nella totale indifferenza del governo italiano, che anzi li danneggia. E adesso ve li presento più da vicino. Allora, Michele è nato a Livorno nel 78, nel 1878, e si laurea brillantemente in lettere, con una tesi che viene subito pubblicata a cura dell'università. Si dedica subito alla ricerca storica in archivi pubblici e privati, e la sua prima passione è la storia del risorgimento italiano. E nel contempo tiene una cattedra nei licei di storia e filosofia, insegna. Poi le sue numerose pubblicazioni gli fanno guadagnare il comando presso il distacco, cioè presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, in qualità di bibliotecario della sezione Risorgimento. Poi arriva la guerra. Michele è richiamato, anche se ha 37 anni, è assegnato ai battaglioni alpini subito. Non lo so, ma presumo però che sia stato su sua richiesta, perché gli ufficiali per andare negli alpini dovevano essere volontari sostanzialmente, insomma, ecco, era considerato un corpo un po' scelto. Però andare negli alpini significava essere sempre in prima linea, in sostanza, perché gli alpini erano utilizzati come truppe di prima linea. Arriva alla fine del conflitto, per dire, con 3 medaglie d'argento al valor militare e la promozione a tenente colonnello. Poi diventerà colonnello ed è l'unico esempio nella Prima Guerra Mondiale di un ufficiale di complemento che raggiunge il grado di colonnello, che è un grado alto. Dopo la guerra torna all'insegnamento, è il suo mestiere. Al liceo Mamiani di Roma è collega di uno storico importante, di Federico Chabot, veramente io ho studiato, diciamo, tra l'altro. E soprattutto alla ricerca, che lo porta a lavorare a fianco di un altro storico eminente, almeno dell'epoca, Gioacchino Volpe, uno degli storici più importanti dell'epoca fascista. È autore di numerosissimi stati e pubblicazioni, Michele, non si adegua peraltro alla moda del tempo e nelle prefazioni, nelle presentazioni dei suoi libri, non inserisce mai il rituale omaggio al duce del fascismo. Quindi dobbiamo presumere che non sia stato un fascista. Non verrà fatto neppure nessun accenno al regime fascista nel libro di cui parliamo adesso, che viene pubblicato nel 1940. Tuttavia, faccio una citazione, dentro di lui doveva ruggire uno spirito guerriero, evidentemente. Probabilmente acquisito durante la Prima Guerra Mondiale, mai rinnegato e mai dimenticato. E si risveglia questo spirito nel giugno del 40, alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia, perché Michele ha 62 anni, chiede di essere riammesso in servizio. Ecco perché dicevo che non sono poi diverse le strade, perché entrambi hanno evidentemente un senso del volontarismo, oppure a Michele piaceva fare la guerra, evidentemente, come vedremo anche dopo, insomma, perché è sempre in prima linea, non si tira mai indietro. La domanda ovviamente viene respinta con un pretesto, insomma non gli dicono di no, ma gli fanno capire che per varie ragioni non ha bisogno di ufficiali superiori. Quindi nel secondo dopoguerra riprende i suoi studi. A Livorno presiede il locale comitato per la storia del risorgimento, da lui fondato nel 1937, e a Pisa collabora attivamente con la Domus Mandiniana, sarebbe stato un grande amico del professor Silvio Pozzani, no?
Lo conosco come storico.
Sì, anche, sono convinto. Il suo ultimo lavoro è nel 52, prima di morire nel 55 distribuisce il suo immenso archivio di documenti, schede, opuscoli e ricerche fra varie istituzioni, la Domus Mandiniana, appunto, l'Istituto per la Storia del Risorgimento di Roma e anche per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana di Roma. Ecco, questo è il profilo biografico rapido di Michele. Bincima invece mi ha creato più problemi, perché fino a due settimane fa non sapevo niente di questo autore. Io avevo trovato citato il suo libro in un vecchio libro di Silvestri, di 1917, l'aveva citato in nota, e ho cercato questo libro e l'ho trovato solo presso il Museo di Trento, è l'unica copia che ho trovato disponibile al prestito. Le altre biblioteche non prevedono proprio il prestito. E quindi me lo sono procurato e l'ho fotocopiato, non ce l'ho in edizione originale. Lo vedete qua, no, scusate un attimo, è questo qua, era... no, scusa, quello di prima, che è quello qua. È del 1932 questo libro e esiste soltanto in quell'edizione lì. Allora, a questo punto, che cosa ho provato a cercare per vedere di sapere chi è questo Giorgio Minici, ma non trovo notizie da nessuna parte. Poi casualmente, navigando sui siti degli Alpini, della Associazione Nazionale Alpini, trovo che sul Lago Maggiore, sapevo che lui era del Lago Maggiore perché lo dice nel libro, un comune da Veno Mondello gli ha dedicato una giornata al capitano Giorgio Pinicima, e che mi ha fatto pensare che si trattasse della stessa persona, insomma, il capitano degli Alpini, quindi parlava il discorso, ho telefonato all'anagrafe del comune e mi hanno confermato, sì, che era un cittadino nostro, nato qua, però l'unica cosa che mi hanno saputo dire era che la data di nascita è di morte, e basta, non ho saputo altro. Ho chiesto altre informazioni all'associazione Alpini sul suggerimento dei funzionari dell'anagrafe, mi hanno detto prova a chiedere alla nostra associazione, ma non mi hanno mai risposto. Comunque questa è una cosa che ho scoperto 15 giorni fa. Ecco, l'unica cosa prima di cui sapevo era che proveniva dal Lago Maggiore. Non potevo neanche chiedere informazioni all'ufficio storico dello Stato Maggiore Esercito, perché quando si hanno queste incertezze si iscrive a loro e mandano una copia dello stato di servizio a fronte di richieste motivate, insomma, perché non conoscevo la classe di nascita, non sapevo in che anno era nato, quindi il militare, se non gli dai almeno la data di nascita, non riescono a tirare fuori il fascicolo. Adesso lo farò, però non ho fatto il tempo. Qualche altra informazione la fornisce proprio il suo comandante Michele sul libro di cui parleremo dopo, insomma, che è il settimo elemento B. Lui dice pochissimo di sé sul libro, non dobbiamo ricavare qualcosa dal testo, insomma, perché non ho la sua foto, per esempio, non so che lavoro faceva, non sono neanche sicuro se era laureato o meno nel momento in cui lui partecipa alla prima guerra mondiale. Studente universitario lo era di certo. Quindi conosco solo la data di nascita, che è 1892, quella di morte, che è il 20 ottobre 1932. Muore giovane, muore a 40 anni giusti. Dopo aver fortunatamente scampato la morte un'infinità di volte in guerra, perché si può dire proprio che Pini in guerra sia stato graffiato dalla sorte, perché scampa la morte un'infinità di volte. Lui muore in ottobre del 32, e cioè esattamente l'anno in cui viene stampato il suo libro. Allora, probabilmente fa in tempo a curare gli stessi edizioni, però questo non lo so. Poi però Michele, nell'altro libro, ci informa che Vini, siccome era stato prigioniero a Celle-Lager, cioè uno dei campi più famosi tedeschi durante la prima guerra mondiale, verso il mare del nord, in alto, vicino a Brema, Michele ci dice che aveva preparato un diario della sua prigionia e che era sperabile che la famiglia ne curasse la pubblicazione. E questo però non mi risulta che sia stato fatto. Comunque, nel 2015 Vini ha 23 anni e, come diceva il studente universitario, anche se non sappiamo di quale facoltà, ma probabilmente una facoltà umanistica, perché le sue citazioni latine, le sue passioni letterarie, i classici latini rilevano sicuramente una cultura di tipo umanistico. È un cultore delle scienze umane, appunto, e lo dimostra. Un superiore non a caso gli rimprovera di essere troppo letterato, di essere poco concreto, insomma. Nei momenti di tregua si diletta a tradurre l'Eneide con un collega e a scrivere poesie per dare un'idea, insomma. Quindi è un interventista deciso, è volontario, quindi, e che proviene quasi sicuramente dagli ambienti futuristi. Perché? Perché è molto amico di Boccioni, di Umberto Boccioni, tra l'altro mi pare che sia sepolto qui a Verona. Sì.
È morto
Verona, ecco. Sì. Delle comande da prima mano.
Sì.
E anche di Guido Bozzano, era molto amico di Guido Bozzano. Questi due muoiono durante la prima guerra mondiale e lui ne parla, li piange perché erano suoi amici. E ad Ala, per esempio, quando il suo battaglione si trova lì ad Ala, discute di pittura con Carlo Ratti, che è un artista che ammira, e scrive lui: nella monotonia tormentosa mi è stato dolce parlare di letteratura e di arte. Quindi è una persona colta, sensibile. Ed è vicino anche alle grandi redentiste, perché sono parecchi i redentisti nel Valdarno, si capisce, insomma, d'altra parte sono qua a due passi, è collega di Cesare Battisti, perché Cesare Battisti come primo reggimento, come primo battaglione di assegnazione viene proprio assegnato al Valdavise. E di Battisti dice per noi era un dio, cioè lui lo ammira incondizionatamente da tutti i punti di vista. Infatti lui, da conto umanista qual è, segnala a Battisti, allo studioso Battisti, all'intellettuale Battisti, la presenza di bolle pontificie imperiali e di antichissimi documenti all'oppio nelle cantine di un palazzo dei conti di Castelbarco che era stato distrutto dai bombardamenti. E quando Battisti se ne andrà dal battaglione, perché andrà nell'altro battaglione, mi pare che vada in Vicenza quando viene catturato, lui continuerà a visitare questo luogo e ne parla, perché evidentemente è un luogo che lo affascina, e io lo capisco, insomma, immagino un appassionato di storia che si trova davanti a questa meraviglia di documenti antichi lì abbandonati in mezzo alla polvere e alle macerie, che emozione gli doveva procurare. Lui poi continua la sua guerra, prima sul Padubio, poi sulla Marensite, infine a Caporetto, come ho detto, dove viene catturato, dopo aver condotto una delle più dure resistenze dei vari battaglioni che si trovano schierati a Caporetto, perché il Valdavise si troverà schierato sul Monte Iesa, che era l'obiettivo dei migliori battaglioni d'assalto dei tedeschi, e guadagna due medaglie d'argento. Poi della poca vita che gli rimane da vivere, come dicevo, non sappiamo nulla, non so nulla, non sono riuscito a stabilire nulla, se non la data della morte, appunto, che avviene a 40 anni. Speriamo che gli alpini gli sappiano dire qualcosa. Ecco, questi due autori avevano molto da dire sulla loro guerra, in effetti. In particolare su Caporetto, perché l'ha visto in prima persona, in primissima linea, cosa che non fece quasi nessuno di tutti i memorialisti e gli storici che poi scrissero su Caporetto. Perché quasi tutti, perché anche Garda, che era sul Monte Nero, delle battaglie non ha visto niente, perché sul Monte Nero venne attirato Garda e non vide nulla delle vere battaglie che avvennero sul Golgot, a Plezzo, sul Grad, sul Valle di Sonto. Parlano quasi tutti per sentire, questi due non c'erano niente, erano in prima linea, quindi la loro voce, soprattutto se confrontata con quella di altri, confrontata anche la loro, è diventata autorevole, insomma. Se poi lo confrontiamo anche con quello che poi i tedeschi scrissero sulle relazioni di corpi d'armata, allora vediamo che non raccontano altro. E poi però tutti e due non dicono nulla sulla prima guerra mondiale. Michele tace per 20 anni addirittura, perché dal 18 scrive nel 40 le sue memorie, e Bini per 15. Due che avrebbero avuto il diritto di scrivere subito, perché avevano tutte le carte in mano per poter parlare, non dicono nulla. Perché? Beh, la ragione è probabilmente quella che la più logica, insomma. Negli anni 20-30 nessuno voleva ascoltare storie sconte, né i vertici militari, che temono di vedere riesumate precise responsabilità dei vertici su Caporetto, né il regime fascista, per il quale la grande guerra si doveva identificare ormai con Vittorio Benz e basta. Non andiamo a tirare fuori storie, ne parlavo recentemente con il colonnello Beccardi, anche lui diceva sì, l'esercito non aveva più nessuna voglia di tirare fuori discorsi su Caporetto, insomma, si era vinto e basta. E Michele e Vincima, tra l'altro, non sapevano che nel 23 un colonnello, il capo dell'ufficio storico stato maggiore esercito, Adriano Alberti si chiamava, aveva indagato a fondo su Caporetto, aveva già pronto in bozza di stampa un volume che smontava la leggenda nera di Caporetto, cioè che tutti i soldati italiani fossero scappati a gambe levate senza resistere agli attaccanti austro-tedeschi. Lui aveva completato questo lavoro di ricerca, aveva tutte le carte in mano perché poteva verificare tutti i documenti militari Alberti, il capo dell'ufficio storico, quindi. Però quando ha pronto il libro in bozza di stampa, e qualcuno gli dice, senti, qui lascia perdere, perché se lo pubblichi io in la carriera, in quanto qua è chiaro, se tu assolvi i soldati, così accusi Badoglio, insomma, dico Badoglio perché, ma Badoglio in quell'epoca lì era diventato capo di Stato Maggiore Generale. E sì che Alberti rinuncia e non pubblica il libro, e così la leggenda nera di Caporetto si perpetua per quasi un secolo. Perché per un secolo? Perché nel 2004 la bozza di stampa salta fuori della biblioteca interna dell'ufficio storico dello Stato Maggiore, dopo un secolo, e l'ufficio storico stavolta decide che deve essere pubblicato quello che il suo antico direttore aveva preparato un secolo prima. Ed è un libro che purtroppo nessuno conosce, perché non è stato distribuito ai dipartimenti di storia delle università, e quindi rimarrà, probabilmente la leggenda nera di Caporetto non verrà mai superata, però sarebbe un libro da conoscere e da leggere. Io me lo sono procurato, non so se l'abbiano ancora disponibile l'ufficio storico, che tra l'altro sono gentilissimi, cioè gli ufficiali sono tutti molto contenti quando gli si chiede qualcosa, quindi se qualcuno è interessato a questo libro vale la pena veramente leggerlo per capire che cosa è successo davvero a Caporetto. Comunque, che Bini nel 32 e Michele nel 40 scrivono le loro memorie, i libri di cui adesso vorrei parlarvi anche se velocemente. Il libro di Michele, Virgilio Michele, buonasera dottor Lorenzi, buonasera, benvenuto, un nostro senatore. Ecco, dicevo, il libro di Michele è tra i due, a mio avviso, in meno interessante, perché è sostanzialmente un diario militare, un puntuale resoconto delle azioni condotte dal battaglione Valdavide, di cui lui è comandante. E Vinissima è uno dei suoi comandanti di compagnia, che è una cronaca asciutta priva di enfasi, perché Michele non è uno che si lascia andare alla retorica e alla ragione, ma da cui però che cosa succede? Non trapelano le riflessioni, le intime riflessioni di Michele. Quando parla di sé, addirittura lo fa in terza persona, senza vantare nessuna impresa o meriti, e ne aveva tanti in realtà sul piano proprio operativo militare. Soprattutto non commenta e non interpreta, cioè si sente la voce di uno storico professionista, al quale però manca, come diranno a caso dopo la sua morte Gioacchino Volpe, gli manca la capacità di dominare dall'alto, scrive Gioacchino Volpe, la sua vastissima materia e che poco si pone problemi di cultura e di pensiero politico. E questo compare anche da questo libretto, insomma, perché è un libretto. E forse per questo suo limite Volpe non lo porta alla cattedra universitaria. Infatti Michele non diventa docente universitario, resta un insegnante di liceo. E conserva nella sua, anche nella vita civile, un forte senso della disciplina, e anche quando rievoca le storie che lui ha vissuto al fronte non critica mai gli ordini che ha ricevuto direttamente, diciamo, insomma. Le critiche sono sempre molto velate, anche quando parla di situazioni drammatiche, tragiche, come quando parla del generale Villani che lo riceve sullo IET a Caporetto e gli dice: lei difenda la posizione fino a quando può resistere, che io vado a preparare le linee delle retrovie. Cioè in pratica lo abbandona lì in una situazione drammatica, però lui non si permette di dire che il mio generale mi ha abbandonato, anche perché due giorni dopo quel generale lì evidentemente si presume, insomma, colpito da un gesto che forse non doveva fare, insomma, perché lui era il comandante della divisione lì, c'era il suo posto di comando e forse mi doveva restare lì. Poi, forse conto di questo, Villani si suicida, è uno dei generali che dopo Caporetto non resiste allo scoramento e si uccide. Evidentemente Michele capisce anche lo stato d'animo, lo stato di shock in cui si è trovato quest'uomo, che si è trovato travolto da una realtà che non è stato in grado di controllare. Tornando al suo libro, nel suo rigore io lo definisco quasi moralista, perché Michele non si sogna neppure lontanamente di parlare di vino o di donne, eppure costituivano argomenti che per i soldati non erano secondari, insomma si parlava di vino o di donne, come? A differenza di quello che farà Vini invece, come vedremo. È un coraggioso, anzi uno spericolato, perché il suo subalterno Vini Cima lo sottolinea con disappunto, perché dice: un giorno o l'altro il maggiore lo troviamo con le scarpe al sole. Almeno però, dice, se vuole suicidarsi lo faccia da solo e non porti con sé qualche povero albino che non c'entra niente. E detto da un combattente, come si rivelerà poi Vini, vuol dire che il suo comandante era veramente uno spericolato, non solo un coraggioso. I due non vanno moltissimo d'accordo, si capisce, non si amano tantissimo. Probabilmente sono due caratteri forti e difficilmente conciliabili. Bini scriverà che sulla balistica Michele non ha individuato correttamente un obiettivo sulla carta, che insomma è un'accusa non da poco per un ufficiale degli alpini. Da parte sua Michele racconta genericamente che Bini ha ricevuto delle ricompense al valore, ma non precisa che si tratta di medaglie d'argento, della medaglia d'argento, la prima, e non parla neanche della seconda che riceve sempre Bini e guadagnata sul campo anche quella. Col comandante suo, Vini, diciamo che fa pace soltanto alla vigilia di Caporetto, in conseguenza di un fatto specifico. In un cimitero di guerra del Friuli, Vini viene mandato in licenza per qualche giorno, subito prima di Caporetto, lui va in un cimitero di guerra e troverà che la tomba di uno dei due fratelli di Michele, cioè del suo maggiore, che è caduto in combattimento. Cercando di capire chi è e dove, scopre che anche l'altro fratello di Michele è da morto in combattimento sul Passo di Donzo. Quindi, di tre fratelli sostanzialmente, ne resta uno solo, ed è il suo comandante, che resta lì, che avrebbe potuto chiedere di essere sostituito, insomma. E allora Caspitina riconquista tutta la stima e la fiducia nel suo comandante. E rimane solo Ercilio, scrive, il quale, scrive Gini, pur pensando che la pia madre vive nell'ansia e nel cordoglio, è ancora qui con me e con i nostri alpini. E poi qui diventa un pochino retorico, dice, maggiore Ercilio, mi chiede, potrei sciogliere un canto per te, ma che vale, dice, ormai siamo in prima linea tutti e due. Ecco, tornando al libro che quello di Michele, sembra che il maggiore comandante abbia un solo obiettivo, che è peraltro legittimo, insomma, ricordare i suoi alpini caduti e rendere loro gli onori che meritano. Sono i veri protagonisti del libro, lui si tiene sempre in secondo piano. Spicca anche per lui la figura di Cesare Battisti, evidentemente era una figura veramente straordinaria, insomma, quella di Battisti, sicuramente con un carisma indiscutibile e legittimato anche da una profonda cultura, perché era veramente un intellettuale e un scienziato. Michele lo definisce il più grande degli alpini che militarono alle file del Valdarnese. A servizio, precisa, e questa è una riga importante, insomma significativa e importante, a servizio del re vittorioso dell'Italia imperiale, siamo nel 1940. Ecco, l'aggettivo imperiale è l'unico accenno indiretto a quello che è l'Italia nel 40, e cioè l'Italia fascista. Perché evidentemente Michele, come quasi tutti i militari, subito prima e durante la seconda guerra mondiale, resta legato più all'istituzione monarchica che al regime. I militari con il regime non è che abbiano mai avuto queste grandissime simpatie per i fascisti, andando a vedere poi sul piano concreto i comportamenti individuali. Ricordo i caduti, ecco, e Michele, dopo aver tracciato la storia di questo suo battaglione, alla fine si sofferma e traccia alcuni profili biografici di 4-5 suoi ufficiali morti, alcuni giovanissimi, uno un aspirante di 19 anni, perché gli allievi ufficiali avevano quell'età, erano presi appena diplomati, alle volte neppure diplomati, magari avevano fatto 3-4 anni di superiori, e diventavano automaticamente ufficiali. Cioè ragazzi, fino al giorno prima erano tutti i banchi di scuola, è una roba incredibile se ci pensiamo a cosa hanno affrontato questi ragazzi di allora. E la sua diventa una commemorazione a questo punto sì, sentita sul piano individuale, sul piano personale. È commossa anche. E qui non è più il militare che parla, ma un uomo di più di 60 anni, perché a questo punto appunto Michele ha più di 60 anni, che ricorda dei cari amici perduti, spesso in conseguenza di ordini che lui aveva dovuto dare. E quindi è una partecipazione questa sua che lo rende meno freddo e anche più umano. Insomma. C'è un altro aspetto da sottolineare nello scritto. Michele non accenna minimamente ad un episodio che ha segnato la storia del battaglione Valdarnese, è un episodio di diserzione, anche se provvisorio, che vive protagonisti una cinquantina di alpini del Valdarnese. Avrebbe potuto farlo, perché parlare di questo episodio di diserzione, perché non era neanche lui il comandante. E avrebbe anche potuto attenuare la portata del fatto, della vicenda, perché quasi tutti i militari, dopo pochi giorni, tornarono spontaneamente al reparto. Che cosa è successo? Ho trovato quel fascicolo nel fondo del tribunale militare qui nativo di Stato, per fortuna, che è un fondo bellissimo e importantissimo. E cosa è successo? Che il Valdarnese viene trasferito dalla Valdarnese al Vasubio e per farlo utilizzano la ferrovia. La ferrovia, una tradotta militare in quell'epoca, procedeva a 10 km all'ora. I militari erano tutti militari che abitavano nei dintorni, abitavano a Negara, a Sant'Ambrogio di Valpolicella, a Pescantina, a Parona. Il treno passava a 500 metri dalla loro casa. E quindi qualcuno non ha resistito a un certo punto, aveva già combattuto ferocemente su a Parco Vuole nella zona di Condigugna, quindi avevano già conosciuto la guerra combattuta, il fuoco vero, la prima linea. Sapevano di andare sul Vasubio, dove si moriva anche là, perché il Vasubio era già noto come un fronte terrificante. Qualcuno di loro, una cinquantina appunto, disertano, vanno via, si allontanano senza nessuna fatica, perché il treno procedeva quasi a passo d'uomo. E tornano a casa. La maggior parte di loro però che cosa fa? Dopo qualche giorno, probabilmente questi qua non si sono neanche sentiti dei disertori in realtà, e dopo qualche giorno tornano autonomamente al reparto, non è che siano scappati, ne restano fuori una decina mi pare, che non ritornano, che diventano veri e propri disertori.
Però questo scatena la fine del mondo, perché quando arrivano viene il generale comandante della divisione e chiama il comandante di allora, che si chiamava Bassignano, e gli dice, vabbè, hanno disertato, sono ritornati, quanti ne hanno fucilati? E Bassignano dice, ma nessuno, dice, non ho fucilato nessuno, ella non è all'altezza del suo mandato, e lo esonera all'istante, lo cancia dagli alpini, lo manda in fanteria e lo sostituisce con un altro comandante. Ecco, di questa storia Michele non dice niente. Perché non dice niente? È caduto anche lui preda della retorica nazista imparata all'epoca, che vuole gli italiani bravi, coraggiosi e vittoriosi, e che quindi è meglio nascondere gli episodi di cedimento alla paura. Io credo che sia più probabile che non abbia voluto parlare del fatto, perché l'unica cosa che si sarebbe sentito di dire era che in fondo aveva capito, se non giustificato, lo sbandamento di quegli alpini. Perché lui, nel gorgo della trincea, per usare i termini di Remarque, c'era stato e sapeva benissimo cosa voleva. Questo però in una pubblicazione come questa qua, che come vedete era stata pubblicata a cura del decimo reggimento alpini, era quasi ufficiale dell'esercito, non è che si poteva dire questo, insomma. E quindi lui preferisce non dire nulla. Comunque, quello che sono certo non avrebbe mai fatto era di stigmatizzare, giudicare e condannare soldati che erano stati più volte al fuoco e che a un certo punto non ce l'avevano più fatta e avevano ceduto alla paura. Qui vorrei, se ho il tempo, apro una parentesi di pochi secondi, però è una questione molto importante a proposito di diserzioni. Si parla spesso di esecuzioni sommarie della prima guerra mondiale, di tribunali che non capivano e condannavano, come dice anche Vinci, ma magari un ritardo della licenza di 2 giorni magari veniva punito con 3 anni di carcere. Questo era teorico, perché poi in realtà chi andava davanti a un tribunale militare aveva il 90% di probabilità di salvare la pelle, e ve lo dico con cognizione di causa, perché ho visto proprio i fascicoli dei processati dal tribunale militare della prima armata. Il tentativo dei colleghi giudicanti è evidente, si cerca in tutti i modi di trovare delle attenuanti, ma il treno è il treno che era in ritardo, va bene, ha tardato 2 giorni, ma c'aveva la moglie che stava partorendo, il rapporto dei carabinieri e del parroco che giustifica, che spiega tutto qua, 3 bambini piccoli, non poteva lasciare lì, doveva tardare 2 giorni perché doveva arrivare la sorella ad aiutare, insomma, il non provare la realtà, perché la parte dispositiva poi si conclude con questa sigla, NPR diventa una costante, si assolvono quasi sempre. Quando vengono condannati, sì, vengono condannati a 2 o 3 anni magari per un giorno di ritardo, ma poi in realtà vengono rimandati al fronte, alla fine della guerra arriva l'amnistia e non fanno neanche un giorno di carcere. Dico la maggior parte di questi qua, salvo quei pochi che si erano arresi in presenza del nemico, che loro subiscono anche 20 anni di galera. Quelli che invece non avevano possibilità di salvarsi erano coloro che venivano giudicati sommariamente in prima linea, quando non si era sottoposti a un giudizio e quindi ad un processo regolare con un difensore, con la possibilità di valutare la situazione dei dettagli. E di questi non sapevo mai nulla, perché solo di poche cose ci è venuta notizia. Ecco, è saltato, vero? Sì, è il dottor Santini, mi dica, dottor.
Sì,
mio figlio. Ecco, queste sono notizie importanti, sono un libro da vedere, da leggere. Grazie, dottor Sarini. Comunque lei risulta anche a lei quello che sto dicendo, perché sto...
Il rinvio,
quindi appunto si veniva rinviata, ma in realtà poi appena non veniva... Di condanne a morte, ne ho trovato una, peraltro neppure eseguita. Quindi è evidente proprio il tentativo dei giudici militari, dice, tant'è che Cadorna, che di questo si era reso conto, si incavola moltissimo con i tribunali militari, dice, voi dovete essere più severi, dovete essere più decisi nel condannare, a dimostrazione che evidentemente questa procedura, questo modo di procedere nei tribunali era reale.
Alla fine i fucilati veri e propri sono...
I fucilati che 500, sono 700 euro, sono, però non, sicuramente manca qualcuno di quelli che hanno subito un'esecuzione sommaria in prima linea.
Io ho
guardato
il film Uomini contro la
Ronda Valle.
Ma
che era Uomini contro? Arriva qualcosa, via. No. Uomini contro non si è guardato il paese di regista, non si è guardato i fascisti del tribunale militare.
Questo finisce la conferenza, poi
non è più. Certo. Ho concluso su Michele parlando appunto di questa sua inazione davanti ad un episodio di diserzione, che però per me è significativa. Più coraggio invece dimostrerà proprio sulla questione di Cina, perché il libro di Vini è un libro di memorie, quasi un diario. È costruito, fra l'altro, da un punto di vista così della prosa, su periodi brevi. La prosa scorrevole si legge in estrema scioltezza. Ricordano, come dicevo prima, le citazioni latine, e alcuni passi segnalano sicuramente la cultura letteraria e la sensibilità poetica dell'autore. Anche per Vini è importante rendere omaggio ai caduti, lui lo definisce il mio bel battaglione valdadige. E c'è dell'orgoglio in questa dedica, no? C'è spirito di corpo, perché Vini non mancherà di sottolineare, insomma, questo, consegniamoglielo, che gli alpini sono i soldati migliori, i più resistenti. Però nella dedica Vini fa un'altra cosa, vuole ricordare il soldato semplice, che gli era stato più vicino durante la guerra, era il suo attendente. Si chiamava Adamo, Venturelli Adamo, anzi lui scrive prima il cognome, probabilmente perché quel soldato si firmava così. Viene catturato con lui a Caporetto, perché gli resta vicino fino alla fine l'attendente. Solo che poi viene separato, perché gli ufficiali andavano in cambio, per gli ufficiali, i soldati sempre in cambio, e lui è uno dei 100.000 che non sopravvive, questo Venturelli Adamo. Muore di stenti, di fame e di freddo nei campi di prigionia. Quindi, fin dall'inizio, vi è un forte rilievo dato agli uomini, anche ai miei protagonisti. Poi compariranno sulla scena momenti, voli, atmosfere che costituiscono il mondo del soldato schierato al fronte. Si parla anche di azioni belliche, ma solo di quelle più significative. Solo la battaglia di Caporetto, in sostanza, viene descritta con un certo dettaglio. Perché è lì che si conclude la guerra dell'autore, perché lui finisce lì il libro. Il libro finisce con Caporetto. E anche perché è uno scontro veramente epico, almeno per quanto riguarda il Valdadige, che vede Vini proprio impegnato in prima linea, in due lunghissimi giorni di combattimenti, che disperati scontri sono veramente quelli che sostiene il Valdadige, si riduce con 30 alpini, cioè da 600 si trovano in 30 alpini e quasi ufficiali alla fine. Ed è evidente che anche a Vini interessa parlare soprattutto di suoi uomini, in particolare dei colleghi ufficiali, e di loro poi descrive anche la morte alle volte, che giunge, lo dice, improvvisa, inattesa, talvolta in modo banale. E allora dice, lui guarda il volto degli amici che perdono i lineamenti conosciuti e diventano bianchi come un ciglio. Il suo racconto parte da Verona, perché il sesto reggimento aveva la sede a Verona, dove giunge appunto dal Lago Maggiore. Il saluto che dà alla ragazza viene davanti alla tomba di Giulietta, tanto per essere in linea con la tradizione, poi va dritto al fronte. Incontra il comandante di reggimento, del sesto reggimento alpini, che lo guarda come fosse una vecchia rara, scrive, forse perché lui è elegante e ben educato, quindi... Lei sa cantare? Signor no. Saprà bere? Signor sì. Le dà il vinto. Poi si presenta al suo comandante di battaglione, chiede da dove cadè, del Lago Maggiore. Chi è la domandante del Salpin? Signor sì, va bene, mi compiace, superiore il comando della 258ª compagnia sud altissimo. Ecco, questo è un tipo di dialoghi che troviamo nel libro, brevi, stringati, scelta stilistica, ma anche coerente, se vogliamo, con le circostanze, dove c'è più bisogno di azione che di parole, lo dirà anche dopo, quando lo mandano a fare conferenze. Sì, si mandano a fare inutili conferenze agli alpini, parole, parole, parole. Ecco, parlavo prima di sensibilità, sensibilità di natura letteraria di Vini. Cioè, le feroci battaglie, quando lui arriva, non sono ancora iniziate. E allora un giovane sottotenente scrive: è bello destarsi la mattina e trovare la neve ai primi di settembre, bianca e soffice. Ho dormito saporitamente questa notte, dice, sulla paglia profumata, sognando una follia primaverile. La paglia profumata, non so come l'ho fatto trovarla, visto che la paglia è sempre pistolente, quindi vuol dire proprio che era in vena di... Quasi subito c'è l'incontro, come dicevo prima, con Cesare Battisti, e Vini lo adora, letteralmente. Critica però anche il suo imprudente, perché Battisti anche lui è un po' come Michele, è un po' un imprudente. Una sera Battisti di proposito non risponde all'altro lato della sentinella, che non si pensa un attimo e gli spara addosso, mancandolo. Sì, dice Vini, volevo vedere Battisti dice, volevo vedere se era allerta la sentinella, no? E quindi non risponde. Sì, dice, commenta Vini, bravo, ma se fosse capitato solo il fucile di più bello, come sarebbe andata a finire? Più bello era uno dei suoi tiratori scelti, che non avrebbe sbagliato. E prova grande stima per gli irredenti. Fa subito amicizia con uno di loro, oltre che con Battisti. E si che è un poeta e filosofo trentino, Mario Angheren, di cui io francamente non so nulla proprio. Lui dice, Angheren, che trovò a Firenze l'Arno di Dante e che fece sua aspirazione il virgiliano Italian Quero Patriam, dal libro primo dell'Eneide, quando Enea si presenta a Venere, no? Italia, Quero Patria, cerco l'Italia, dice, la mia patria, la patria della mia stirpe, perché per Virgilio la stirpe troiana era, si derivava da Vitruvio, insomma, era venuto dall'Italia. L'irredento Mario Angheren, su questo suo amico, muore a Malcazures. Come muore? È un irredento, rimane ferito, non può fuggire, non può ritirarsi, sta per essere catturato dagli austriaci, sa che fine farà, perché verrà giudicato come traditore, quindi giudicato. E allora si suicida, si farà un colpo di volta all'indessante. Ecco, purtroppo adesso mi è andata via l'immagine, se no qualcosa mi facevo vedere. Per maledetto...
Come stupa il
stupa. Vabbè, comunque faremo senza l'immagine. Mi dispiace perché soprattutto l'immagine finale c'era qualcosa.
Ah,
oh, bravo, però.
Riprendi.
Non volevo farvi vedere, questo qua è Michele, di lui abbiamo un'immagine, il figlio Michele con i piedi davanti e il comandante del battaglione era fino a... Questo è Battisti, questi sono sull'altissimo di Mano, quindi ci sono tre a destra, Battisti, capitano fronte e sostenente Barbieri, che era un ufficiale collega di Vini, e ecco, nessuno di questi tre sopravvive alla prima guerra mondiale, muoiono 23.
Fronda dedicato
Fronda
le coronelle. Ah, sì, non sapevo questo,
ma che nasce.
Questo è si deve trovare lì nella zona dell'altissimo, perché nel gennaio del 16 erano lì, loro del battaglione dei soldati, non si può più è capitato di vedere questa lapide, a me non è capitato. Questo è Adriano Alberti, quell'ufficiale di cui vi dicevo prima che scrisse quel libro su Caporetto. Ecco, questa era Malcazures, una pianta dove si vede dove si fu questo combattimento molto 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 forte, che costò parecchi caduti al Valdadice, che è sopra Nago, mi pare.
Sì, uno dei pochi.
Sì, ecco.
Uno dei pochi combattimenti.
Lì a fianco c'è il lago di Doppio, dove c'era appunto il...
Anche a Campello.
C'era
il...
C'era quel palazzo del Castelbarco dove loro andavano a frugare nelle vecchie bolle pontificie. E qui siamo sul Monte Zugna, visto dal corno Battisti, a sinistra ci sono i coni, qui combattenti, il battaglione Valdarge, combattimenti molto duri. Questo è un cimitero di guerra dell'epoca che si trova vicino allo Zugna, proprio lì dietro.
Sì, sotto.
E questi sono i tempi del Padubio.
Dove c'era...
Questo è il Roite, perché il Baldassi andò a combattere proprio qua sul Roite, qui lo vediamo dall'altra parte. Ecco, allora dopo qualche mese dice comincia a scontrarsi con la guerra. Vini si trova davanti alla cosa più drammatica, cioè la morte di tanti amici. E allora la sera, dopo Malcazures, proprio si chiede dove sono Calù, i Tognoli, i Giuliani e il Capitano, dove sono? E il Bini che rivela la sua anima poetica in fondo, non scrive la tristezza spento anche il sole. Dopo qualche mese perde un altro amico ufficiale e accanto al moribondo dice noi sentimmo che qualcosa moriva in noi, la nostra irrequieta giovinezza. Torna ancora a parlare di giovinezza, dopo una ferita alla gamba che lo costringe a lasciare la prima linea. Devo andarmene, scrive, ma qualcosa di me qui rimane, forse una foglia della giovinezza ultima. Questi sono momenti importanti per Vini, forse dire quieta giovinezza che muore è quella futurista che l'ha portata in guerra, potrebbe anche essere. Qui cominciano le frequenti contestazioni agli ordini insensati che arrivano dai comandi. Laggiù non capiscono niente, non sopporta le rituali parole di commiato pronunciate dai generali davanti ai soldati che partono per il fronte. Due parole di commiato, proprio anche quelle scritte. Quando il generale ordina un attacco a Roite, quello che abbiamo visto prima, di giorno, comunicando che lui sarà dietro con le mitragliatrici e se il battaglione non avanzerà farà aprire il fuoco contro di noi, Bini esprime una precisa opinione al suo capitano. Dice, bisogna essere pazzi per attaccare i Roite alle una in pieno giorno. Ma da soldato volontario obbedisce e va in prima linea anche lui all'attacco. La situazione si ripropone analoga, identica sulla Baesita, che è questa qua, quella che vediamo adesso. Questo scrive, quindi, in pieno giorno l'attacco ordinario, non c'è che dire, il macello sarà completo. Ma anche questa volta non si tira indietro e va ancora all'attacco. E il macello ci sarà, non base, infatti, dice, ma aveva capito bene, Baldacci si è mandato all'assalto contro le mitragliatrici sul terreno scoperto, perché lo vediamo lì, verrà letteralmente massacrato dalle mitragliatrici. Bini dopo accetta a malincuore di fare quel ciclo di conferenze di cui parlavo prima, insomma un ciclo di conferenze inutili, dice agli alpini dei quattro battaglioni, parole, parole, parole. È un ribelle, lui non la manda a dire, ha un'anima irruente che ogni tanto esplode, litiga con il comandante che lo riprovera per le irrequiete iniziative, parla di ordini inconcepibili, di inutili eroismi. Si ribella un ufficiale dello Stato Maggiore che lo riprovera, come capitava, no? Per alcune mancanze di poco conto rilevate agli apprestamenti difensivi della sua compagnia, gli risponde, rischiando gli arresti, peraltro perché è un superiore, è un ufficiale superiore, che per giudicare bisogna essere stati in trincea ed aver resistito in trincea. Cioè dice, tu come ti permetti di venire a dire a noi cosa dobbiamo fare quando siamo noi qua in prima linea? E non se la prende più di tanto neanche quando un colonnello fa fuoco e fiamme perché nella sua trincea trova scritto abbasso la guerra. Trova fuori la scura e dice, ma qua prima c'erano la fanteria, probabilmente sono stati loro a scrivere, non sono i miei. Tanto dice, a me non me ne frega niente perché dei miei alpini so che posso ottenere quello che voglio e la prova l'hanno data più volte. Afferma, fa un discorso importante qua, che il comando di divisione non saprà mai cosa sia morire, che la perdita di tanti alpini non sarà mai sufficiente perché il bollettino si interessi e ne parli. E allora questo bollettino ci riporta al finale di Niente di Nuovo sul fronte occidentale, no? Quando Neruti dice edificante il protagonista del libro, nell'ottobre del 1918, in una giornata così calma e silenziosa su tutto il fronte, che il bollettino del comando supremo si limitava a queste parole, nulla di nuovo sul fronte occidentale. Muore un soldato, 10, 100, 1000, però ai comandi supremi poco importa. Ecco, adesso non è che è il caso di ripercorrere tutte le vicende della guerra di Vini, però su alcuni nuclei tematici volevo soffermarmi. In particolare, mi collego a quello che ho appena detto su Niente di Nuovo sul fronte occidentale, perché nel libro di Vini ci sono impressionanti riscontri con quanto scrive Remarque, nel suo romanzo. Remarque scrive un romanzo, e Vini invece scrive un diario. Eppure ci sono delle concordanze incredibili, ne ho appena citato una, quella del bollettino. Bini muore nel 32, il romanzo di Remarque è del 29, la prima versione italiana è del 31, quindi non credo che Bini abbia avuto la possibilità di leggere il libro di Remarque e se l'ha letto non di elaborare le sue memorie sulla falsariga di quel famoso romanzo, perché ci sono fatti analoghi proprio, ne necessito qualcuno. In entrambi i libri si racconta di un ferito gravissimo, addirittura portato nelle cosiddette stanze di morte degli ospedaletti delle retrovie, dove si portavano i moribondi. Un ferito che però non muore, anzi guarisce e ritorna con i compagni che l'avevano creduto morto. Il protagonista di Remarque, se qualcuno se lo ricorda, si chiamava Pietro. Nel libro di Vini il cognome è Compagnone, è un veneto chiaramente, insomma, e Vini, come fa in altre occasioni, trova lo spirito di dare un contorno comico alla vicenda tragica. Dunque il compagnone è ferito in combattimento, è morente, i medici non provano neanche a intervenire, lo portano in una stanzetta dell'ospedale e lo lasciano lì, come capitava, perché avevano da tagliare braccia e gambe e non erano certo in grado di badare a quello che sta morendo, è già morto, lo lasciano lì. Dopo tre giorni si risveglia dal coma il compagnone ed è solo, è ancora massacrato, quasi dissanguato, ma si toglie i lacci della barella e scrive Bini, scrive così, Carponi comparve mugolando sul corridoio, poi balbettò, son tre giorni che non si mangia qua, ciò. Ecco, magari non è andata proprio così, comunque questa storia, un fatto simile, l'ha scritto anche. Tutti e due i protagonisti, sia Vini sia Paul Voynar, che è il protagonista del libro di Remarque, parlano spesso avviliti e arrabbiati per il tiro corto, sbagliato delle proprie artiglierie, che fa vittime fra i loro stessi camerati. Tutti e due restano feriti in combattimento. Entrambi vanno in mano ai medici militari, che li medicano come? Come si medica in un ospedale da campo in guerra, senza nessuna anestesia. Scrive Vini, pareva che mi strappasse il cervello, tanto era il dolore. Ma tutti e due si impegnano, si impongono di non lamentarsi. una forma di stoicismo che poi viene riconosciuta dagli stessi e apprezzata dai chirurghi. Ecco, non si lamentano davanti a un dolore terrificante. Si potrebbe quindi anche dire che la guerra toglie ai protagonisti, ai suoi protagonisti, disgraziati protagonisti, che sono esseri umani, anche il diritto profondamente umano di urlare per il dolore. Ecco, nelle due storie si verificano episodi di diserzione, abbiamo visto quella del Val d'Adige, e c'è un episodio di diserzione anche niente nuovo sul fronte occidentale, anche se abbiamo detto non è gente che scappa. Niente di nuovo sul fronte occidentale, il soldato che deserta è un contadino, si chiamava De Terni, mi pare, travolto dalla nostalgia dei suoi campi, che se ne va, scappa via, non è un vigliacco che fugge dal combattimento, ha già sostenuto moltissimi combattimenti. Entrambi gli autori sulla questione si pronunciano chiaramente, a differenza di Michele Vini, dice la sua sui direttori, e si pongono sempre a fianco di questi soldati che sono stati per mesi in trincea, sono andati più volte all'assalto e che non sono diventati improvvisamente dei codardi, se si può parlare di codardia e non di legittima ansia di vita, dico io, insomma, parlare di codardia, ma i tribunali la pensano diversamente, scrivono loro. Come ho detto, i tribunali in realtà procedevano in maniera molto diversa, il soldato che capitava davanti al tribunale era fortunato. Poi Vini racconta anche della fuga al primo scontro di un ufficiale anziano, un suo collega, un tenente come lui, anziano richiamato, dice ah moglie, non so quanti figli, però parla della fuga di questo soldato come? Con un comprensivo e bonario simolo proprio, no? Una contraddizione in termini, il mio ottimo acquisto, dice, si è dato coraggiosamente alla fuga. Ecco, lo fa però senza nessun spirito critico. E gli chiedono invece con un generale, che scappa all'esplodere della fucileria, che il suo attendente volutamente provoca per vedere come dice l'ufficiale, dice come correva la greca, no? La greca è il segno che sul cappello distingue gli ufficiali generali. E poi c'è un altro episodio che ritorna in entrambi i libri, si racconta di visite di mogli ai mariti che sono o ricoverati in ospedale perché feriti o in permesso dalla prima linea e dell'aiuto che quasi sempre i compagni offrono per facilitare il loro incontro, ma che deve essere anche intimo. Anche in questo caso Vini recupera il suo spirito così anche divertito, e descrive la scena dell'albino che va da lui, dall'ufficiale, a chiedere il necessario permesso. È un servente di nome Caceffo, che tra l'altro è un cognome che c'è anche nel Verona di Scrittore. Scrive Vini, è entrato in fureria tutto sorridente. Tenente, che nella femmina ho finto nella Bibbia, io non ho la femmina. Se ottenete Cristo la mia, non so che farmene. Chi ha guardato il terzetto, io sposai in una risata, andate in santa pace, ti fate il permesso fino a mezzanotte, sì o sì. In tutti e due i libri sono ricorrenti i riferimenti al caso, alla fortuna, ai giochi del caso e della sorte, direbbe nella Gerusalemme liberata, no? Il tasso. Tutti i soldati, ufficiali compresi, sono superstiziosi. I gesti scaramantici sono all'ordine del giorno. Ognuno ha con sé un talismano, un portafortuna, anche più strani, più di elenca, e sono cose incredibili, insomma. Perché il caso decide della vita e della morte. E Vini ha molta esperienza in questa. Come dicevo prima, lui si salva in moltissime circostanze. Una volta perché il proiettile di bombarda che gli cade vicino si infossa nel fango e non esplode. L'avrebbe polverizzato, per il remarco dice, dove il zappato e il colpo di bombarda fa un cimitero. O perché la bomba a mano che gli è rimbalza sulla testa gli procura una lacerazione, non scoppia. Perché? Perché in quel momento lui non ha l'elmetto. Quindi la bomba gli rovina la testa, però rimbalza dietro al muro e scoppia dietro al muro. Oppure una granata che gli scoppia vicino, lo ricopre di terrizzo ma lo risparmia. O semplicemente perché tutti i proiettili colpiscono gli amici, i suoi alpini e lasciano lui... intatto nella selva oscura della trincea, mi pare che usi proprio questi termini dantesi, insomma. E poi c'è anche la vita all'ospedale dei suoi alpini, e lui commenta, va a trovare un suo alpino ferito, dice, è un bambino, un vero bambino, perché erano veramente le ultime classi, e se vi ricordate anche niente di nuovo, le ultime reclute che giungono al fronte dove combatte Paolo Oimar, dice, sono dei bambini, insomma, erano ragazzini. Ma il parallelismo che più colpisce riguarda lo stato d'animo del militare che torna al fronte dopo la licenza. In niente di nuovo sul fronte occidentale, il protagonista torna in linea con la morte nel cuore, ma ritrova chi? Ritrova i camerati, che è una figura molto importante per un militare in in guerra, e scrive: ma ora andrà meglio in compagnia di Cat e di Alberto e degli altri, e questo il mio posto. Cioè Remarque fa pronunciare questa frase terribile al suo personaggio, terribile perché la trincea non può essere il posto per un essere umano. Bin, al ritorno dalla prima licenza, suo capitano che gli chiede: preferisci Milano o il Trincerone? E lui risponde: il Trincerone, ormai caro Fronza, non c'è più rimedio. L'anno successivo torna ad un'altra licenza e la sua sensazione qua è maturata, è andata molto più avanti, è diventata assai più precisa, e scrive: per noi la vita è finita, noi non sappiamo più vivere in città, per noi non c'è che una trincea alta sotto il fuoco delle artiglierie. Per noi non c'è che morire un poco ogni giorno come le rose, come le ultime rose che sfioriscono nel mio giardino già pieno di nebbia. È una confessione drammatica e poetica ad un tempo, a me pare. Le ultime rose che sfioriscono, le ultime, perché lui è un sopravvissuto, uno degli ultimi. E la nebbia non è ancora il buio totale definitivo, non è la notte di notte nebbia, il programma nazista, no? Ma c'è già la nebbia. Sono le parole, insomma, di chi si sente più vicino alla morte che alla vita. E io quando ho letto queste righe, il pensiero mi è subito corso a un brano di quello che per me è il più bel romanzo che sia mai stato scritto, ma non per me, insomma, che è Guerra e Pace. È il punto in cui Tolstoi descrive gli ultimi minuti di vita del principe Andrea, che è rimasto gravemente ferito nella battaglia del Borodino, no? Scrive Tolstoi: il principe Andrea non solo sapeva che doveva morire, ma sentiva di morire, che era già morto per metà. Aveva la coscienza di un allontanamento da ogni cosa terrena e di una gioiosa e strana leggerezza dell'essere. Senza fretta e senza alcuna ansia attendeva ciò che lo soprastava, quella cosa terribile, eterna, ignota e lontana, della quale non aveva mai cessato di percepire la presenza durante tutta la sua vita, ora gli era vicina, e per quella strana leggerezza dell'essere che gli provava gli era quasi comprensibile e tangibile. Ecco, io credo che Vini sentisse la morte comprensibile e tangibile anche lui in quei momenti. E qui, secondo me, da un punto di vista letterario, Vini tocca proprio i suoi vertici, nel momento in cui descrive queste sensazioni. Ecco, non ci trovano solo riscontri, ovviamente, con il ben più famoso, niente di nuovo, ci sono poi anche gli incontri con chi, con il caro amico, compagno di liceo, che si tenne integrato, ora ricordo, prima il finale con Rospa, la nostra prima media, io nel terzo banco, tu nel secondo, Rosa, 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 e quale penso l'interminabile pagine del bel paese. Tenente Gallo, il latino è inutile oggi, del penso più non ci ricordiamo. Ecco, qui ho scoperto che evidentemente penso, che per noi era la condizione da bambini, no? Quando ti dicevano scrivi 50 volte sul quadro così vedi che vuoi, ci occorrono due punti. Cos'era?
Penso.
Era una sorta di ti dicevo scrivere 50 volte qual è senza foto, poi ti ricordi che è troncamento e non un'edizione, insomma quelle robe lì. E evidentemente non era solo una roba del mese, ma era anche in Lombardia,
evidentemente.
Penso. E poi ovviamente ci sono i feriti, no? Che si lamentano per giorni prima di morire, amici e nemici, che nessuno può aiutare perché sono i punti esposti al fuoco, rotolati in afflati irraggiungibili. Scrive: almeno poterlo vedere, poterlo finire, ma perché non muore? Il lamento è continuo, terribile, dice, quanto un uomo è attaccato alla vita. E poi c'è l'orrenda busta che non passa mai dei cadaveri in decomposizione. Ma c'è anche il rispetto per il nemico, l'attenzione per i caduti dall'altra parte del libro di Vini, la commozione che lo prende davanti ai loro corpi inerti. E quindi quando lui arriva ai rotami di un aereo austriaco, abbattuto, dentro c'è ancora il pilota morto, straziato, viene recuperato una scatoletta intatta, una scatoletta metallica, Vini la apre e trova dentro, scrive, l'istantanea di una giovane donna dal volto triste, una piccola donna che forse gli aveva voluto bene. E un analogo pensiero lo attraversa quando per giorni è costretto a vedere il cadavere di un soldato austriaco, perché il corpo è poco distante dal sentiero e non si può passare senza guardarlo. E Vini pensa a una povera donna che attenderà invano piangendo il ritorno di questa piccola cosa inutile che per lei rappresentava forse il diritto alla vita. E poi c'è la paura di morire, il brido, il terrore grande, disperando invocando la morte, scrive a un certo punto. E come sopravvivere in questa tragedia? Allora, parte importante è la posta, come sappiamo, sempre attesa con ansia, alla quale viene data la stessa importanza che è il cibo. Prima di tutto raggio e posta impone Vini alle sue corbe, anche per il cimalino. E poi ci sono le donne, per Vini sono importanti. La fidanzata lasciata a casa è quasi subito persa. Anna è stanca di aspettare che io ritorni, e che è meglio finire la nostra divisione d'amore, proprio così. C'era sconosciuta che scriveva al soldato che non ho mai visto, sapete le cosiddette marine di guerra che scrivevano i soldati, insomma. Le ragazze incontrate sui vari fronti, alcune importanti, altre meno. Si capisce che a Bigni le donne piacciono molto e che lui piace molto alle donne. Nelle prime settimane di guerra c'è ancora fiducia ed entusiasmo, allora che cosa scrive? Vivere è soave e colosa, anche se l'alba non ha più scritto, anche se Mary non scriverà più. Questa sera mi ha preso il desiderio di una bella donna, mal d'amore. E l'ho pensata intensamente, creandola una fusione di tutti i miei ricordi, di meraviglia piena, senza nome, che ho scritto per lei, solo per lei, offerta, che è una poesia che pubblica. Riceve una lettera di Boccioni, come diceva la sua amica, che è firmata, scrive, anche da due donnine che Boccioni dice belle. Io le ho pensate. Certo erano sedute al quarto tavolino a destra, eleganti, profumate e gioconde. L'una scopriva lentissimamente una nube di assenzio e sorrideva alla carezza furtiva di Umberto. L'altra aveva gli occhi fissi nella lontananza. E io questa l'ho chiamata la felicità. Un altro importante avvenimento per i soldati in vino, i fiaschi di Rufino, le bottiglie di Valpolicella che li procura l'attendente, il rosso di cuore, le tre bottiglie di ganze spumante, le tre bottiglie di appassito, sono compagni sempre graditi per il soldato. E come si è detto prima, a consolare Bigni poi ci sono l'arte, la letteratura, i classici latini, l'amato di Virgilio, ma pure i romanzi di Guido da Verona, che giungono come un soffio di primavera, dice lui. E poi arriva la fine, si va col carso. Un ambiente che gli riesce subito sgradito. Odio queste colline, dice, facili e aride, e sento che quest'aria non è per noi. Meglio certo il Pasubio, il Contesto Vento, Passo Vuole o il Cimone. Quindi Bigni si trova addirittura a rimpiangere le terribili battaglie che il suo battaglione ha già sostenuto, ma non si sbaglia. Prima la fa in Sita, l'abbiamo vista prima, dove il suo battaglione viene decimato dalle mitragliatrici. E due mesi dopo, Caporetto, più precisamente l'Orienta, lo vedete, è quello dell'Orienta, sono nove insieme, è il circoletto piccolo lì al centro dell'Ansa del Johnson, non il circoletto blanco, il circoletto rosso c'è l'Orienta, ecco lì si concentrano i migliori vestimenti d'assalto tedeschi e il Battaglia giunge, ho finito ormai, giunge sul monte Battaglia dell'Inchiata perché viene chiamato in soccorso, perde 200 alpini su 600 il Battaglia mentre si avvicina all'Orienta. E Bigni scrive, è una tempesta di granate e di serafine, avanti, avanti, una granata scoppia nella stazione Pistole e non si vede più nessuno, cioè polverizzati, scompaiono, non ci sono più. La scelta è infinita, è la morte, andiamo avanti ancora rassegnati ormai fino a quando, ecco arriva, un attimo di tensione di panico è passata, la granata. La strada non è che un vulcano senza riposo. E giunto in linea poi il Valdarno compie un'impresa a cui nessuno crederà fino a quando migliaia di corpi d'armata tedeschi che avevano attaccato il Monte Iesa dichiareranno di aver trovato l'imprevista tenace e resistenza di un protoncino di alpini e sono quelli del Valdarno che erano guidati da lì, da due aspiranti di 19 anni, erano 20 alpini, perché erano lì, erano rimasti lì? Hanno continuato a combattere fino alla notte del 24 perché in quell'inferno di bombe, di bombe a gas, di spari, a loro non è arrivato l'ordine di ripiegare, dato dal comandante Michele. E loro continuano a combattere e si arrendono solo la mattina dopo, si chiamavano Barucchi e Milan questi due erano anche loro 19 anni, insomma, uno di Vicenza e uno di Belluno. E i tedeschi lo dicono, e allora a questo punto cominciano a credere a quello che hanno raccontato questi due, insomma. E qui finisce il libro, dice, è la fine. Scrive, penso a mia mamma, penso a quello che fu ieri, i combattimenti, le vittorie, la gioia, la felicità e l'alba, che cosa sarà il domani? Il domani di Bigni sarà rinchiuso in una sola parola, nelle celle lagere, il campo di prigionia tedesca in cui viene portato. Ma Bigni, ecco, questo è l'Orienta, fra l'altro, come era allora, adesso coperto di vegetazione completamente irriconoscibile, sono qui che ho visto da Est. Dove, l'ho segnato là in alto, lo vedete in alto, nella Germania del Nord, c'è le lager, era lì, Brema è un po' alla sua sinistra. Lui che cosa fa? Lui è prigioniero lì, ma non si rassegna perché è un combattente, un irrequieto, è freme, restare prigioniero non gli va. Nell'aprile del 18 riesce a evadere, scappare da un campo tedesco era una roba, cioè era chiaramente frutto di coraggio e di incoscienza, perché è chiaro che non ha scampo, lui voleva arrivare alla frontiera con l'Olanda, che la vedete lì sulla sinistra, no? Voleva arrivare fino lì, ma non aveva nessuna possibilità di arrivarci, però riesce a star fuori da campo 4 giorni, lo catturano vicino a Brema, che appunto è un po' più a sinistra di celle. Viene punito con 30 giorni di cella di rigore, bisogna sapere cos'era le condizioni dei prigionieri per capire che cosa deve aver patito in quei 30 giorni, dove già morivano di freddo e di fame anche gli ufficiali prigionieri. Però lui resiste, sopravvive e torna. Ecco, però volevo chiudere non con un discorso di guerra, volevo chiudere con alcune fotogrammi da un paio di film. Sono due film importanti, sono due film entrambi pacifici, no?
Mi dispiace proprio
perché era una cosa che ci tenevo a farvi vedere.
Puoi citare?
Sì, cite. Ma è stato casuale, no? Me l'aveva sistemato Roberto. Ecco, allora il film qual è? Ve lo descrivo rapidamente. Esiste la grande illusione di Jean Renoir, sono due prigionieri francesi che vengono ospitati in una casa di una contadina tedesca durante la loro fuga. La contadina tedesca ha perso tutti i suoi familiari a fronte, il marito e i due fratelli e uno zio. E allora mostra a questi prigionieri i ritratti dei familiari morti. E gli elenca, dice: mio marito morto a Charleroi, i miei due fratelli a Bernain, a Tannenberg e Lagni Masuri, no? E poi commenta le nostre più grandi vittorie. Poi lei volta lo sguardo, la camera segue il suo sguardo e vediamo una lunga tavola, si capisce che era una tavola preparata per tante persone, e c'è solo una bambina di 5-6 anni che fa colazione e dice: adesso la tavola è diventata troppo grande. Ecco, poi il film va avanti. Questo è uno, secondo me, uno dei film pacifisti più importanti che siano mai stati prodotti nella storia del cinema. La sequenza finale, cioè l'immagine finale, era tratta dal film All'Ovest Niente di Nuovo, tratto appunto da Niente di Nuovo sul fronte occidentale. Si vede un campo, un cimitero di croci bianche e in sovraimpressione i volti di tanti soldati che si allontanano girandosi verso lo spettatore. E lo guardano con tono accusatorio, diciamo, ecco, ricordatevi di noi soltanto, ricordatevi che fine ci avete fatto fare. Ecco, volevo finire con queste due immagini, purtroppo.
Aspetta un attimo.
Ci toglie il piacere di vedere
sopra.
Comunque, se ti capitasse di vedere questi film, sono due film non solo importanti per la storia del cinema, ma sono anche importanti per il contenuto, non solo per la forma, insomma, che è esemplare, perché i due registi sono grandi, grandi autori di cinema. Grazie per la vostra partenza.